File 24, pagina 91. 4. La famiglia di Elio Morpurgo, una stirpe intelligente e operosa. Abramo, Rebecca, Carolina, Gerolamo. Questo capitolo offre brevi profili degli stretti congiunti di Elio Morpurgo, alcuni dei quali, Abramo, Rebecca, Carolina, Eugenia ed Enrico, come ho anticipato nel capitoletto introduttivo, sono sepolti a Udine, accanto alla sua tomba, nel settore israelitico del cimitero di San Vito. Cuore affettuoso, mente elevata, carattere integerrimo. Così recita l'epitaffio voluto dai familiari di Abramo o Abram Morpurgo, ultimo degli 8 figli di Salomone, commerciante di granaglie, e di Sara Gentilli, nato a Gradisca nel 1815, morto a Udine nel 1877. Nota: il cognome deriva dalla città di origine, Marburg, oggi Maribor in Slovenia. La famiglia è un importante ceppo di ebrei aschenaziti trasferitesi nel XV secolo a Vienna. La presenza dei Morpurgo è attestata a Trieste da un diploma di privilegio concesso da Massimiliano I d'Asburgo nel 1509 e nella fortezza di Gradisca di Sonzo dalla fine del 500. Da questo ramo discendono i Morpurgo udinesi. Altri rami si insediarono in tempi diversi nuovamente a Trieste e poi a Padova, Ancona, Salonico, Amsterdam e Livorno, ma i Morpurgo si ricordano anche a Butrio, Gorizia, Spalato in Serbia, a Smirne. Fine della nota. Assieme alla moglie Rebecca Carolina Luzzatto, goriziana, e al figlio primogenito Gerolamo, talvolta si trova scritto Girolamo. Abramo si trasferì a Udine nel 1849. A Gradisca, stando alle fonti, Abramo figurava come negoziante in una famiglia il cui impegno era soprattutto di carattere finanziario e mercantile. A Udine, dove vide la luce il secondo genito Elio, entrò nel mondo del commercio e degli affari con successo, sì da risultare banchiere e cambiavalute, tanto nel ruolo esercenti arti e commercio del 1861 quanto in quello del 1863. Come è stato osservato, la scelta di Abramo di trasferirsi nel capoluogo friulano fu diversa da quella che portava tradizionalmente verso il Porto Franco e i suoi intensi e promettenti traffici, e ciò rappresentò un passo forse legato a motivi familiari, certamente a ragioni di opportunità lavorative ed occupazionali. Comunque sia, il futuro e gli esiti di questa scelta diedero positivi risultati. Sei figli si rivelarono tanto dinamici e capaci, ciò va sicuramente ricondotto in primo luogo al modello loro proposto dagli attivissimi genitori. Il padre Abramo, occorre ricordarlo, fu non solo membro della giunta municipale, della commissione municipale per l'imposta sulla ricchezza mobile, della Camera di Commercio ed Arti e del consiglio d'amministrazione del Monte di Pietà, ma altresì consigliere comunale, vicepresidente dal 1873 al 1877 della Banca di Udine, della quale fu co-fondatore alla fine del 1872 con gli imprenditori Carlo Keckler, Antonio Volpe e grazie a Dio Luzzatto, e consigliere sia della Cassa di Risparmio di Udine sia di altri istituti di credito. La sua affermazione è comprovata dall'acquisizione nel 1871 e poi dalla crescente valorizzazione del prestigioso edificio già di proprietà dei Valvasson e degli Asquini, sino a Udine, nell'attuale via Savorgnana, oggi denominato Palazzo Morpurgo. Nota: i Morpurgo fecero decorare alcune stanze con tenui motivi ornamentali e diedero grande importanza al giardino romantico, abbellendo la vasca d'acqua con una elegante statua in pietra raffigurante una ninfa di gusto neoclassico, eseguita alla fine del XIX secolo dallo scultore udinese Leonardo Liso e nota per essere stata posta sulla fontana antistante la Galleria di Belle Arti dell'architetto D'Aronco nell'esposizione regionale di Udine del 1903. L'amore per l'arte dei Morpurgo, Elio in primis, è testimoniato anche dalla collezione di opere d'arte 8-900, gran parte delle quali sono passate per l'ascito testamentario degli eredi, la signora Elda Hoffmann Morpurgo e l'ingegner Enrico Hoffmann, ai Musei Civici Udinesi. Fine della nota. Sarà il nipote Enrico Morpurgo, figlio di Elio, su indicazione di quest'ultimo, a lasciare con testamento del 1968 al comune di Udine a titolo di legato il ricco edificio, risistemato in tempi recenti e sede di numerose iniziative culturali, con lo scopo di farne una sede museale. Nota: il legato a favore del comune, accettato dal Consiglio Comunale all'unanimità nel giugno 1969, prevedeva l'usufrutto vitalizio a favore delle sorelle e il divieto di alienare o sottoporre a vincoli e ipoteche l'immobile finché anche una sola di esse fosse in vita. Su proposta della Giunta, che interpretava l'implicità volontà del defunto, nel settembre successivo il Consiglio deliberò, sempre all'unanimità, di usare il fabbricato e l'annesso giardino a scopo benefico e di istruzione. Nel gennaio 2007 la Galleria d'Arte Moderna di Udine, in collaborazione con l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine e l'Istituto Regionale per la Cultura Ebraica nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, ha reso omaggio alla figura di Elio con un incontro tenutosi proprio presso il Palazzo Valvasson Morpurgo in via Savorgnana. Fine della nota. All'ospedale civile, invece, Enrico, che rimase celibe, destinò gli immobili di sua proprietà, mentre devolse somme cospicue a vari enti assistenziali, quali la sezione locale dell'Unione Italiana Ciechi, la sezione friulana della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, tuttora intitolata ad Elio ed Enrico, come già sappiamo, l'Unione Italiana delle Comunità Israelitiche, l'asilo infantile di Butrio. Nota: anche in questo caso con usufrutto vitalizio in parti uguali alle sorelle Elda ed Elena. Fine della nota. In campo politico, Abramo, all'indomani dell'annessione del Friuli occidentale al Regno d'Italia 1866, militò accanto a un altro esponente illustre dell'ebraismo friulano, ovvero Mario Luzzatto 1796-1876, anch'egli nativo di Gradisca, nelle file del Circolo Popolare, schieramento politico progressista alternativo rispetto al moderato Circolo Indipendenza, che era invece sostanzialmente allineato alla cauta politica governativa. In occasione della morte di Abramo Morpurgo, il Consiglio Comunale di Udine lo ricordò in modo solenne e la stampa udinese ne pianse la scomparsa, ritenendola una vera e dolorosa perdita per la nostra città, giacché l'estinto, troviamo scritto, si era sempre dimostrato uomo operosissimo e modesto, tanto da guadagnarsi, fin dai primi momenti in cui venne a stabilirsi fra noi, la fiducia di tutti. Egli, infatti, uomo giusto e laborioso, del tutto meritevole della riconoscenza dei cittadini, secondo la testimonianza offerta dal giornale di Udine, seppe sempre disimpegnare ogni incarico con tale attività e intelligenza da stupire quanti conoscevano l'importanza e la massa dei suoi affari privati, ai quali accudiva personalmente, mentre chi lo ebbe accanto nell'amministrazione della cosa pubblica trovò costantemente in lui un collaboratore assiduo, avveduto, conciliativo ed un voto imparziale e coscienzioso. La Patria del Friuli evidenziò la tristezza dei cittadini udinesi, facendo proprie le parole del nobile Francesco di Topo, che si espresse come presidente sia del Consiglio d'amministrazione del Monte di Pietà sia della Cassa di Risparmio, in una lettera al giornale di Udine datata 12 novembre 1877. Egli descrisse Abramo così: senno, ingegno non comune, rettitudine, attività singolare resero il signor Morpurgo utile e benemerito nelle varie mansioni che a lui affidava il nostro paese. Io devo adesso un giusto tributo di riconoscenza e di affetto per quanto fece nel non breve tempo che gli fui compagno in ufficio ed amico. Uno tra gli onorevoli consiglieri dell'amministrazione del Monte di Pietà e della Cassa di Risparmio ei fu che, in unione agli altri miei colleghi, con replicata benevola insistenza mi obbligò sino a questi giorni a non abbandonare un incarico incompatibile ormai come la mia salute e con la grave mia età. Se lontano ed impedito non ho potuto accompagnare la sua salma alla tomba, valgano queste mie parole a soddisfare un debito dovuto alla di lui memoria e a manifestare il mio dolore alla virtuosa sua consorte e ai figli suoi colpiti da tanta sventura. Sulla stampa comparvero inoltre annunci della morte e resoconti della generosa beneficenza messa in atto dai figli in adempimento alla volontà dell'ora defunto amatissimo loro padre. Rebecca Carolina Luzzatto, 1826-1898, esempio di civili domestiche e virtù, secondo l'iscrizione sulla sua lapide tombale, figlia di Giuseppe e di Giuditta Gentilli, era tra le altre cose sorella di un influente protagonista delle vicende risorgimentali unitarie, ovvero il già menzionato, grazie a Dio, Luzzatto, morto nel 1902, fervido patriota, attivissimo in Udine e provincia nei campi finanziario, politico e imprenditoriale. Divenuta moglie di Abramo nel 1846, Rebecca Carolina conquistò a Udine la stima di tutti grazie al cuore gentile, al colto intelletto, alla geniale modernità di pensiero, alla nobile vita tutta consacrata al culto della famiglia. Ella infatti, come riferì la stampa dell'epoca, indulgente nei giudizi e tenace negli affetti, fu madre idealmente vigilante e amorosa ed ebbe forte il carattere e dolci e affabili le forme, conducendo un'esistenza cara a quanti tengono impreso le miti e gentili virtù del cuore, sempre manifestando la dirittura dell'animo buono. Un animo aperto ad ogni sentimento generoso che si manifestò tra le altre cose nell'instaccabile organizzazione di opere di carità e di assistenza pubblica, il che spiega fra l'altro perché Udine tutta la pianse con sincerità di dolore accompagnandola all'ultima dimora con esequie commosse e imponenti, in occasione delle quali i familiari, Elio in testa, come già avevano fatto per la morte di Abramo, vollero elargire a varie associazioni e istituzioni, oltre che alla locale comunità israelitica, cospicue somme a titolo di beneficenza. Gerolamo, infine, nato a Gorizia nel 1847 e coniugato con Fortunata Manzoli, diplomatosi a Udine presso il liceo classico tuttora esistente, intitolato all'abate filosofo friulano Jacopo Stellini e laureatosi in giurisprudenza a Padova, si trasferì a Milano dove, stimatissimo, esercitò la professione di avvocato liberale moderato, conservatore convinto. Non fu tuttavia retrogrado, ecco perché ad esempio fu dapprima presidente e poi presidente onorario della Società Operaia Generale di Milano, anche quando prevalsero in essa le correnti più avanzate. Inoltre, nel periodo in cui fu consigliere e assessore comunale nella giunta del senatore Ettore Ponti, sindaco fra il 1905 e il 1909, ebbe il coraggio di promuovere ardite riforme in materia di tasse e di finanze. Si ricorda in particolare l'applicazione di una tassazione progressiva e contribuì al riassestamento del bilancio comunale. Nota: Gerolamo, eletto in consiglio comunale nel gennaio 1905, ricoprì la carica di assessore da febbraio seguente sino al maggio 1909. Rieletto nel gennaio 1911, terminò il suo mandato per lo scioglimento del consiglio alla fine del 1913. Ringrazio per queste e altre informazioni Barbara Gariboldi dell'Archivio Storico Civico di Milano, Castello Sforzesco. Fine della nota. Oltre che nell'ambito forense, in cui ricoprì prestigiose cariche, in primo luogo quella di presidente del Consiglio di Disciplina degli Avvocati e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, fu attivissimo nei settori dell'urbanistica e dei problemi sociali. Sempre a Milano divenne, fra le varie cose, presidente della Società contro l'accattonaggio e dei probiviri, consigliere della Congregazione di Carità e consigliere della Società Umanitaria. Studioso, accurato e profondo, Gerolamo si occupò principalmente di questioni di previdenza e di assistenza, sino ad entrare nel Consiglio Superiore della Previdenza e Beneficenza presso il Ministero dell'Interno a Roma, dove morì nel 1920 durante un soggiorno per motivi di lavoro. Il 14 marzo 1894 ricevette un attestato di benemerenza dall'istituzione Umberto e Margherita di Savoia per gli orfani degli operai italiani morti per infortunio. Durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare dopo Caporetto, Gerolamo, che oltretutto fu vicepresidente del Fascio di Difesa Nazionale, si adoperò assiduamente per sostenere lo spirito di resistenza del paese, prendendo parte attiva all'opera di associazioni e comitati vari. Le esequie si tennero a Milano a carico del comune, che volle così onorare colui che dedicò tanta parte della sua attività all'amministrazione civica. Nel dicembre del 1999 la figlia Ernesta Morpurgo Tagliabue, senza eredi, già 95enne, donò alla memoria di Gerolamo 1 miliardo di lire alla Biblioteca Triburziana di Milano, dove la sala di consultazione si chiama per l'appunto Morpurgo, presso il Castello Sforzesco. nella seduta del Consiglio Comunale di Milano del 14 aprile 1920, il sindaco Emilio Caldara commemorò Gerolamo ricordando che egli si occupò con grande amore delle principali questioni interessanti il nostro comune. Fu infatti assiduo assessore della consulenza legale ed ebbe anche il merito di assumere il dicastero delle finanze. In un momento in cui, con la instaurazione della tassa di famiglia, doveva esporsi al pericolo della impopolarità, quindi il primo cittadino concluse dicendo: «Noi ci inchiniamo riverenti alla sua memoria e ricordiamo con riconoscenza che la famiglia sua, in omaggio al desiderio da lui espresso, metteva a disposizione del comune la somma di lire 20.000 da erogarsi in beneficenza». Pagina 94.